domenica 19 luglio, sedicesima settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Nella Genesi, Dio è il creatore onnipotente. Nell'Esodo, è il Signore al quale tutta la creazione obbedisce. Nel Levitico, è il Santo che chiede ai suoi figli di essere santi. Nei Numeri è il Signore che vince un deserto inospitale. Nel Deuteronomio è il Signore che chiede fedeltà e obbedienza all'alleanza stipulata con lui presso il Sinai. Ogni giorno il Signore sempre rivela al suo popolo qualcosa di sé. La rivelazione mai si ferma. Il Dio di Israele è un Dio eterno, infinito e mai potrà essere contenuto in un evento. Nel Libro della Sapienza, Dio è il Signore onnipotente, ma paziente, pietoso, clemente, compassionevole, che attende che l'uomo si penta perché lui lo possa perdonare. La sua onnipotenza è nell'amore che perdona, risana, rinnova, risuscita, attende. Nulla è più grande di un amore che sa attendere per fare grazia. Questo amore che attende è quello manifestato dal padre al figlio che aveva abbandonato la casa. Il figlio ha abbandonato il padre non ha abbandonato il figlio. Era di vedetta, attendeva che tornasse. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse: «Serve, presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Luca 15, 20, 24. Ecco, questa verità viene annunciata nel Libro della Sapienza. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Dio potrebbe usare la sua forza per distruggere i peccatori. La usa invece per manifestare tutta la sua grande pietà, misericordia, compassione, perdono, accoglienza. Chi si perde solo per ostinazione al peccato e per sua impenitenza finale. Non è voluto tornare al suo Signore, Dio Padre, che è il clemente, il misericordioso. Leggiamo Sapienza 12, 13, 16, 19. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostra la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini. Gli hai dato ai tuoi figli la buona speranza, che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Qual è una prima conclusione che dobbiamo trarre da questa verità del nostro Dio e Signore? Se noi dobbiamo essere santi come il nostro Dio è santo, ed è santo perché manifesta tutta la sua onnipotenza di misericordia e di amore. Se il nostro Dio è il Signore onnipotente e crocifisso per amore, se il nostro Dio è colui che prende su di sé i peccati del mondo per espiarli nel suo corpo, se il nostro Dio espia i peccati, si riconcilia con il peccatore, anche i suoi adoratori devono vivere la stessa altissima santità. Ecco come il libro della Sapienza ci rivela questa verità. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Chi è allora il vero adoratore del Dio che è santo, che è il santo? Il vero adoratore è colui che ha compassione, che è misericordioso, che ha pietà dei suoi fratelli, che li perdona, che si vuole riconciliare, che prende su di sé i peccati del mondo al fine di espiarli. Il vero adoratore è colui che manifesta al mondo la grande compassione del suo Dio e il Signore. Di certo non è vero adoratore chi cerca vendetta, chi grida giustizia, chi non perdona, chi non è compassionevole, chi non accoglie il pentimento dei suoi fratelli. Neanche è vero adoratore chi persevera nel fare il male. Il vero adoratore è santo come il suo Dio è santo. Seconda lettura. Quando un uomo prega, il suo Signore lo prega dal suo cuore. Chi può essere santo, non santo, puro, non puro, perfetto, non perfetto, evangelico, non evangelico? Dice la Scrittura che il cuore dell'uomo è un abisso. Anche se è puro, è sempre un cuore carico di infinite preoccupazioni. E questa è la fragilità e la debolezza dell'uomo, il suo cuore. Gesù ci invita a chiedere nella nostra preghiera lo Spirito Santo, perché se Lui è in noi con tutta la sua potenza di sapienza, scienza, fortezza, consiglio, intelligenza, pietà e timore del Signore, la nostra preghiera sarà sempre secondo i desideri del Padre. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà un serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque che siete cattivi sapete dare così buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Luca 11, 9, 13. L'Apostolo Paolo ci invita a pregare presentando al Signore ogni nostro affanno. Noi preghiamo, il Signore inonda il nostro cuore di pace e ogni nostro affanno perde di potenza e di forza. Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti, il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presente a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Filippesi 4, 4, 7. Nella lettera ai Romani ci dice che il nostro obbligo è essere sempre pieni di Spirito Santo. Se lo Spirito Santo vive in noi con tutta la sua potenza di grazia e verità, sarà Lui a pregare per noi secondo i desideri del Padre. Allo stesso modo anche lo Spirito viene in nostro aiuto a causa della nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. Il discepolo di Gesù deve elevare a Dio una sola preghiera che sempre sia avvolto dallo Spirito Santo. Con lo Spirito Santo che lo governa, sempre il suo cuore sarà rivolto verso Dio. sempre cercherà la volontà di Dio. Con lo Spirito Santo si vive solo per fare la volontà di Dio. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Leggiamo Romani 8, 26, 27. Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruti il cuore sa che cosa desidera lo Spirito, perché gli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Qual è il desiderio dello Spirito Santo? Che ogni adoratore di Dio compia solo e sempre la sua volontà. La pace dell'uomo, la vera pace, è solo nel compimento della volontà del suo Signore Dio. Nella volontà di Dio è la sua pace, perché la vita è nell'obbedienza alla parola del Signore. Le parole dell'Apostolo sono di vera consolazione per noi. E colui che scruti il cuore sa che cosa desidera lo Spirito, perché gli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Il Padre tutto opera per Cristo nello Spirito Santo. Cristo Gesù tutto opera per il Padre nello Spirito Santo. Anche il cristiano è chiamato ad operare tutto in Cristo per lo Spirito Santo nello Spirito Santo. Un cristiano privo dello Spirito Santo mai potrà operare secondo verità in Cristo, con Cristo, per Cristo. Senza lo Spirito Santo neanche potrà pregare secondo verità. Pregherà perché si compie i desideri del suo cuore e non perché la volontà di Dio si faccia nella sua vita. Lettura del Vangelo. Nel racconto evangelico di questa domenica le verità da mettere in luce sono molte. Dio sempre semina nel suo campo il buon grano. Dio infatti ha fatto la sua creazione con sapienza e amore. Nella creazione però vi è però un elemento di disturbo, il nemico di Dio. Il nemico di Dio è il diavolo. Il nemico di Dio è anche ogni persona che vive nel regno del principe del mondo. Il nemico di Dio semina il cattivo seme nel campo di Dio. Lo semina sempre, senza mai arrestarsi, fermarsi e stancarsi. Lo semina con ogni inganno, malizia, perversità, malvagità. Lo semina servendosi di ogni persona che ha conquistato e che tiene schiava nel suo regno di peccato e di morte. Ecco le parole di Gesù. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. La parabola della zizzania e del buon grano ci rivela che fino al giorno della parosia, bene e male, luce e tenebra, abiteranno insieme nella stessa casa, stessa città, stessa comunità. Non esiste sulla terra un luogo dove cresce solo il buon grano. Dove viene seminato il buon grano, subito dopo verrà sempre seminata l'erba cattiva. La parabola del granello di senape rivela invece che gli inizi di qualsiasi seminazione della parola saranno sempre piccoli. Il regno di Dio cresce con il tempo, a condizione però che sempre si semini il buon grano della parola nei cuori. La parabola del lievito ci insegna che se un discepolo di Gesù è vero suo discepolo, per lui molti altri diventeranno discepoli. Se la luce è vera luce, tutti quelli della casa saranno illuminati. Se il sale è vero sale, tutta la pasta risulterà salata. Il discepolo di Gesù di una cosa sola dovrà preoccuparsi, rimanere sempre vero discepolo, crescere come vero discepolo. Leggiamo il testo di Matteo 12, 24, 42. E espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» No, rispose, «perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradicate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altra crescono insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasce per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio». E espose loro un'altra parabola dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senapa che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami». Disse loro un'altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata». Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che è stato detto per mezzo del profeta: «Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo». Poi congedò le folle dentro in casa. I suoi discepoli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel campo». Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo, e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno. E il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fragia ardente, dove sarà pianto e stridore dei denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre mio. Che orecchie ascolti». Oggi questa verità non è più creduta. Perché non è più creduta? Perché è venuto il nemico di Dio ed ha seminato la falsità, la menzogna nella mente dei discepoli di Cristo Signore. Quale menzogna e falsità ha seminato nel cuore? Menzogna e falsità sono una sola: la separazione della fede dalla parola che la contiene. La parola di Gesù dice una cosa, la fede dice l'opposto, il contrario. La confusione che oggi regna nel mondo cristiano è proprio questa: da un lato abbiamo la parola, dall'altro la fede. La parola, che è la madre della fede, è stata eliminata dalla fede. Eliminata la parola, ognuno può professare la fede che vuole, ma è una fede senza alcuna verità oggettiva. Ecco cosa dice la parola: «Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Che orecchie ascolti». Ecco cosa dice la parola a noi, ma anche ecco cosa dice la fede senza la parola: al momento della morte saremo tutti accolti nel regno eterno di Dio. Cosa fa questa fede? Dichiara una favola, la parola di Cristo Gesù. La dichiara una menzogna, una falsità. La parola di Gesù non è vera, è vera la parola dell'uomo. Così facendo muore l'oggettività della fede e la sua universalità, nasce il soggettivismo e il particolarismo, dal momento che ognuno può farsi la sua fede. Nasce anche la superbia, l'arroganza, la tracotanza, la prepotenza, con inganni e raggiri si vuole imporre questa fede falsa ad ogni altro uomo, gridandola con purissima verità. Ecco la regola che Paolo dona ai Corinzi: stare a ciò che è scritto. Queste cose, fratelli, le ho applicate a modo di esempio a me e ad Apollo, per il vostro profitto, perché impariate dalle vostre persone a stare ciò che è scritto, e non vi gonfiate d'orgoglio favorendo uno a scapito di un altro. Prima Corinzi 4:6. Quando si esce da ciò che è scritto, quando si abbandona la carta, dall'oggettività e dall'universalità sempre si cade nel soggettivismo e nel particolarismo. Madre della Chiesa, angeli santi, aiutate i discepoli di Gesù affinché mai cadano nel soggettivismo e nel particolarismo della fede. Amen.